Dicevo, no, ben ritrovate, ben ritrovati, spero che abbiate mangiato bene, vi siete riposati e che adesso siate in grado di fare un ultimo sforzo per vedere un po' di collocare il nostro Luca nell'ultima parte, nell'ultimo terzo del primo secolo. Ma prima, per riassumere un po' il discorso con un esempio così un po' di casa mia, per capire un po' il tipo di storia che fa Luca. Adesso, i valdesi della mia generazione sono cresciuti con due libri davanti per, diciamo così, forgiare la propria identità, in questo caso valdese. C'era la storia in tre volumi dei valdesi, una bella massa di pagine, storia al 100%, cioè grossi storici, tutta la parte medievale fino al Novecento, tutto molto, come dire, rigoroso e storicamente preciso. Però pochi hanno letto quei tre volumi, pochissimi. E soprattutto ha dato informazioni, ma non è che abbia forgiato grosse identità. Esisteva però, esiste ancora credo, però a quel tempo esisteva, era molto, molto letto e diffuso, un volumetto del pastore Giorgio Turn che si intitolava I Valdesi, storia di un popolo chiesa. Erano forse 200 pagine, 250 pagine neanche, storicamente accurate, anche se poi gli storici andavano a fare un po' le pulci perché allora era un po' troppo qui, un po' troppo là, mancava questo, mancava quello. Fatto sta che la mia generazione, forse ancora quella precedente la mia, si sono formate, hanno costruito la loro identità su quel volumetto, perché è un libro di storia. Se vi capiterà mai di leggerlo, fatelo, perché comunque è interessante, è molto godibile. Però appunto è un libretto di storia, ma è molto godibile, molto scorrevole, ma soprattutto ti fa sentire che si sente tantissimo che è stato scritto da un uomo che non soltanto faceva la storia, lo storico, ma credeva che quella storia fosse segnata dalla mano di Dio. Non troverete mai particolari riferimenti di tipo culturale, teologico, eccetera, come invece si trovano in Luca. Però sentite questa fede che muove quel volume, chi l'ha scritto. E quindi in questo modo la differenza tra i due volumi è che il primo ti dà informazione, la grossa storia dei Valdesi in tre volumi. Questo piccolo volumetto ha costruito veramente un'identità comune. Ecco, Luca, sostanzialmente, con il suo lavoro e le caratteristiche che prima ho cercato di mettere in evidenza, fa esattamente questo. Costruisce, o almeno ci prova, a costruire un'identità intorno alla figura di Cristo, in un periodo decisamente complesso e direi anche molto difficile per il giudaismo, perché come dicevo Luca e Atti vengono scritti tra gli anni 80 e 90 del primo secolo, e siamo quindi a 10-20 anni al massimo dalla distruzione di Gerusalemme per mano dei Romani. Adesso è impossibile sminuire o sottovalutare la portata di questo evento, perché come il giudaismo che noi conosciamo dall'Antico Testamento di fatto nasce dalla distruzione di Gerusalemme e l'esilio a Babilonia, così il giudaismo e il cristianesimo come noi li conosciamo oggi nascono di fatto dalla distruzione del Tempio di Gerusalemme. Veramente, se poi la storia non è fatta di sé naturalmente, ma senza quell'evento epocale probabilmente la nostra storia, la nostra identità di cristiani, ma anche quella degli ebrei attuali, sarebbe stata probabilmente decisamente differente. Perché? Perché il Tempio, in qualche modo col suo sacerdozio, costituiva veramente il centro di unità di un giudaismo molto, molto variegato e molto difforme. E in qualche modo manteneva comunque sia tutto all'interno al di là di tutte le discussioni, eccetera, però manteneva il giudaismo entro certi binari, gli dava una sua identità, gli dava dei punti di riconoscimento visibili. Leggetevi per esempio quello che dice Filone di Alessandria sul Tempio di Gerusalemme, che chissà se ha visto, ma è una realtà lontana, perché comunque Filone è stato ad Alessandria, in Egitto, le distanze non sono enormi per noi oggi, ma a quel tempo non erano sicuramente indifferenti. Sono due mondi completamente diversi. Filone non sembra avere niente a che fare dal punto di vista teologico con il giudaismo dei sacerdoti di Gerusalemme, con i sadducei del Tempio, eccetera. Eppure leggete quello che dice per capire quanto, avevo un esempio di quanto fosse importante per l'identità giudaica del tempo il Tempio di Gerusalemme. Ma come Filone di Alessandria ci sono tanti altri autori che ci danno il senso di quanto fosse importante, perché il solo fatto che si litigasse continuamente sul Tempio e sul sacerdozio dalla misura di quanto fosse considerato importante per il giudaismo del tempo, per i giudei del tempo, per gli ebrei del tempo, che comunque pagavano una tassa al Tempio di Gerusalemme. Nessuno ha mai voluto di pagare le tasse per nulla, invece il giudaismo faceva un punto d'onore del pagamento della tassa al Tempio da parte di ogni singolo ebreo uomo dopo i 18 anni. E tant'è che su questa tassa, tra l'altro, ci sono anche scontri di tipo sociale e politico con alcune città, per esempio dell'Asia Minore, che non erano per niente contente di vedere partire quei soldi dalle loro regioni per andare a finire nelle casse del Tempio lontano a Gerusalemme. Quindi il Tempio è fondamentale. Quando il Tempio viene distrutto, chi capisce che si tratta di un fatto epocale, comincia a ricostruire e ridefinire la propria identità senza il Tempio, ma partendo da quello che il Tempio significava. Come dicevamo stamattina, pensate a uno scritto come la Lettera agli Ebrei, ma lo stesso Luca va in quella direzione, ma nella Lettera agli Ebrei è decisamente evidente, cioè Cristo e la figura di Cristo viene interpretata secondo quello che era il significato del Tempio di Gerusalemme nell'ebraismo. Quindi chi capisce si ricostruisce un'identità, chi non capisce prima o poi sparirà, e in effetti così avverrà di alcune forme di giudaismo che rimangono legate al passato e quindi non si attrezzano per affrontare un giudaismo, un futuro senza il Tempio. Magari pensano, ma lo stesso Giuseppe Flavio, di cui adesso leggeremo un testo, lo stesso Giuseppe Flavio probabilmente pensava che trascorso un tot di tempo i Romani avrebbero concesso agli ebrei di ricostruire il Tempio, i sacerdoti sarebbero tornati a Gerusalemme e si sarebbe ripresa la vita normale di un tempo. Bene, questa è un'illusione, il tempo rivelerà che si trattava di un'illusione. Chi era attrezzato, come i cristiani e come i farisei, in particolare, riusciranno a imporsi sul resto del giudaismo, prenderanno la loro strada e di lì nasceranno sostanzialmente quello che siamo noi oggi e quello che è il giudaismo attuale. Adesso, quindi, in questa situazione si tratta comunque, in tutti i casi, di capire e di presentarsi, di capire chi si è, oppure di presentarsi all'esterno, come fa Giuseppe Flavio. Adesso richiamo molto velocemente due informazioni su Giuseppe Flavio. Si tratta del rampollo di un'importante famiglia aristocratica di Gerusalemme, che vive praticamente tutta la seconda metà del primo secolo, anche una parte della prima metà, e diciamo così è una generazione più o meno più vecchia di Gesù. E si trova coinvolto nella guerra giudaica. Nel 66 gli viene affidato il comando delle operazioni in Galilea, operazioni che falliscono miseramente perché non c'era nessuna possibilità da parte di una banda di rivoltosi di opporsi poi alle manovre di un esercito come quello romano, che non soltanto era molto più numeroso, ma era soprattutto meglio armato, meglio addestrato, quindi le legioni avranno ragione di queste bande di ribelli in pochissimo tempo, nonostante alcuni episodi eroici di resistenza, ma sono semplicemente episodi. Giuseppe Flavio, in una maniera controversa, riesce a salvare la pelle e a consegnarsi al nemico. Si salva, diciamo così, con quello che viene considerato un tradimento dalla maggior parte dei suoi contemporanei, ma si salva con un escamotage molto curioso che ci racconta lui stesso, cioè quando incontra Vespasiano, che allora era il generale che conduceva le operazioni in Galilea e poi in Giudea, gli predice che diventerà imperatore. In quel momento lui, il futuro imperatore Vespasiano, si fa una bella risata. In realtà poi verrà eletto dalle sue legioni, conseguenza del caos al termine, diciamo così, del caos politico portato dall'omicidio dell'imperatore Nerone. E quindi, come gesto di gratitudine per questa parola profetica, Giuseppe Flavio diventerà appunto, tra virgolette, lo storico di corte della dinastia Flavia, e racconterà, anche se non è in realtà commissionato da loro, ma sarà accolto dalla famiglia Flavia, tutta la sua opera, soprattutto la guerra giudaica, che in parte è anche un'opera celebrativa delle imprese di Vespasiano prima e Tito, suo figlio, dopo. Quindi, alla fine, diciamo così, dopo la guerra, Giuseppe Flavio scrive la guerra giudaica qualche anno dopo la fine del conflitto, quindi dopo il 70, poi scriverà un'altra opera molto importante poco più avanti, che sono le antichità giudaiche, che diciamo così sono, tra virgolette, la premessa alla guerra giudaica, cioè si riracconta tutta la storia del popolo giudaico dalla creazione fino all'inizio della guerra giudaica. Quindi utilizza la Bibbia come l'Antico Testamento come prima fonte, poi per il periodo non coperto dell'Antico Testamento userà altre fonti. Naturalmente vi lascio immaginare l'importanza di questi due volumi in particolare, perché se non fosse per questo, per Giuseppe Flavio, ne sapremmo abbastanza poco dei dettagli di quella guerra, soprattutto non avremo quella miniera di informazioni sul giudaismo che è questo librone che sono le antichità giudaiche. Scrive altre più piccole opere, una che sarebbe una specie di postilla alle antichità giudaiche, che è una specie di autobiografia, diciamo così, più un'apologia di se stesso di fronte agli attacchi di alcuni suoi oppositori, e poi scrive ancora il Contro Apione, che è un'apologia del giudaismo, un altro libro estremamente interessante. Flavio Giuseppe vale sempre la pena di leggerlo per capire un po' il mondo del Nuovo Testamento, veramente una miniera di informazioni, poi molto chiaro, anche piacevole alla lettura, quindi sono testi che vale veramente la pena leggere. In particolare a me piace molto il Contro Apione, perché è molto polemico, ci fa capire anche i pregiudizi nei confronti degli ebrei, nei confronti dei greci. È un libro estremamente interessante. Comunque, andiamo al testo. Se avete presente, se prendete il testo che vi ho mandato due testi, uno proprio su Giuseppe Flavio, vorrei leggere con voi, se avete un po' di pazienza, è un po' lungo, però trovo che sia estremamente interessante, il prologo alla guerra giudaica. Vi ho messo anche il prologo alle antichità giudaiche, che però poi potete leggere con calma. Metodologicamente trovo più interessante quello sulla guerra giudaica, e ci aiuta in questo modo a capire due cose. Uno, la situazione specifica di Flavio Giuseppe dopo la distruzione di Gerusalemme, e due, una serie di elementi metodologici che sono utili per fare il confronto con il lavoro di Luca. Se avete il testo davanti, io leggo pure, potete anche solo ascoltare. Allora, così dice Giuseppe Flavio in questo suo primo scritto. La guerra dei giudei contro i romani, la più grande non soltanto dei nostri tempi, ma forse di tutte quelle fra città o fra nazioni di cui ci sia giunta notizia, alcuni la espongono con bell'arte ma senza aver assistito ai fatti e solo combinando insieme racconti malsicuri e disparati, mentre altri, che invece vi assistettero, ne danno una narrazione falsata o per compiacere ai romani o in odio ai giudei. Sì che nelle loro opere ricorre sempre ora un giudizio di condanna, ora di esaltazione, ma non vi è mai posto per la verità storica. Ecco, vedete questo concetto di verità storica che viene sottolineato qui e più avanti con molta forza. Mi sono allora proposto di raccontarla io agli abitanti dell'impero romano, traducendo in greco un mio precedente scritto in lingua nazionale, cioè l'aramaico, dedicato ai barbari delle regioni superiori. Sono Giuseppe, figlio di Mattia, di stirpe ebraica, sacerdote da Gerusalemme, che ho avuto parte attiva nelle prime fasi della guerra contro i romani e poi ho dovuto assistere di persona ai suoi successivi sviluppi. Notate già due elementi interessanti che le accomunano al testo di Luca, al prologo di Luca. Il primo è il richiamo ad altri che hanno messo mano, come dice Luca, al tentativo di ripetere per iscritto questi fatti, e il secondo è l'interesse per un racconto che sia fondato sulla verità e che sia veritiero. Vedete già, quindi, come aveva ragione Margherita a inserire Luca in questa tradizione. Vado al paragrafo 2. Quando divampò questo immane conflitto, i romani attraversavano un periodo di difficoltà, mentre il partito rivoluzionario dei giudei era allora al culmine delle forze e dei mezzi, e approfittò in quel momento di confusione per insorgere. Sì che per la gravità degli sconvolgimenti la situazione in Oriente destò negli uni speranze di acquisti e gli altri timori di perdite. Infatti i giudei speravano che tutti i loro connazionali, al di là delle Eufrate, avrebbero preso parte all'insurrezione. I romani, invece, avevano preoccupazione dai vicini Galli, mentre nemmeno i Celti stavano tranquilli. E poi alla morte di Nerone tutto piombò nel disordine, quando molti ne approfittarono per impadronirsi dell'impero e gli eserciti aspiravano a diverse soluzioni della crisi, per speranze di donativi. Mi è sembrato inammissibile vedere offendere la verità del racconto di eventi sì gravi e che mentre parti babilonesi più remoti fra gli arabi e i nostri connazionali al di là delle Eufrate e gli adiabieni potevano esattamente sapere grazie al mio scritto come scoppiò la guerra, quali sviluppi ebbe e come si concluse, e non lo sapessero invece i greci e quei romani che non vi parteciparono, ridotti a leggere panegirici o fandonie. Vedete anche la sicurezza con cui affronta l'argomento, pensando veramente di dare la versione definitiva e unica accettabile della guerra. Tra l'altro presupponendo che tutto il pubblico greco-romano fosse lì in attesa del suo scritto, cosa che poi in realtà non sembra essere stata, perché non, da quel poco che si capisce non è che abbia avuto una grande eco questo testo nel mondo culturale pagano, romano, soprattutto della capitale. 3. Eppure questi hanno l'ardire di intitolarle storie quelle, mentre non solo non vi raccontano nulla con schiettezza, ma io credo falliscono anche lo scopo che si erano prefissi. Si propongono infatti di magnificare i romani e perciò attenuano e minimizzano tutto ciò che riguarda i giudei. Io però non vedo come potranno apparire grandi coloro che hanno vinto una nazione di poco conto. Non tengono poi nella dovuta considerazione né la durata della guerra né l'entità delle forze romane che vi si impegnarono, né la levatura dei comandanti che dopo aver tanto penato nell'espugnare Gerusalemme perdono ogni lustro quando la loro impresa viene sminuita. Scusate i refusi, come no. Vedete anche qui l'orgoglio nazionale di Giuseppe Flavio come emerge, anche con una certa classe, devo dire, perché lui effettivamente riesce anche a dire, vabbè, parlano così male dei giudei, ma allora se i giudei non valevano davvero così niente, dove sta la gloria dei romani in questa vittoria? Invece no, il punto di Giuseppe Flavio è: il popolo ebraico, un popolo antico, un popolo nobile, un popolo valoroso, se i romani l'hanno vinto, li hanno vinti, ne devono prendere vanto, perché effettivamente hanno compiuto un'impresa mirabile. E qui arriva invece una parte più metodologica. 4. Non è certo nelle mie intenzioni, contrapponendomi a coloro che magnificano i romani, di esaltare i miei connazionali. No. Gli propongo invece di esporre con fedeltà le imprese di entrambi, riservando però al mio stato d'animo le considerazioni sui fatti e concedendo ai miei sentimenti lo sfogo del rimpianto per la rovina della patria, che a provocare tale rovina fu la discordia civile, che ad attirare la potenza dei romani, loro malgrado, e le fiamme sul Sacro Tempio, furono i capipopoli dei Giudei. E lo stesso imperatore Tito ad attestarlo, lui che finì per distruggere la città, ma che durante tutta la guerra aveva nutrito compassione per un popolo in balia dei rivoluzionari e spesso rinviò di proposito l'espugnazione della città, prolungando l'assedio affinché i colpevoli si ravvedessero. E qui notate un punto interessante. Un po' come qualcuno si era detto nel passato di Luca, abbiamo ridimensionato un po' questo aspetto, ma comunque un po' c'è in effetti, Giuseppe Flavio vuole dimostrare che il popolo ebraico in realtà è un popolo pacifico, è un popolo che non ha nessun problema a rimanere sottoposto ai romani, in quella situazione di caos mondiale, in cui non si sapeva più chi comandava veramente, eccetera, alcuni capi popolo, alcuni ribelli rivoluzionari hanno preso in ostaggio il popolo e lo hanno trascinato in una rovinosa guerra contro i romani, che loro malgrado, che non avrebbero mai fatto una cosa del genere, loro malgrado sono intervenuti e hanno distrutto tutto. Vedete un po' questo intento apologetico che un po' abbiamo visto anche. In fondo esserci Luca nel cristianesimo dell'ultima parte del primo secolo, pensate alla prima Pietro dove si dice in fondo il cristiano è un buon cittadino, lo deve dimostrare alle autorità. Poi è un discorso simile, ma poi aggiunge una nota metodologica interessante: e se qualcuno non approvasse i miei sfoghi di condanna contro il capipopolo e le loro imprese brigantesche o di compianto sulle sciagure della patria, voglia perdonare il mio stato passionale, pur se è contrario alla regola della storia, cioè quel distacco che dovrebbe avere lo storico di cui parlavamo stamattina, no? E di cui ci parla Luciano e altri. Infatti, fra tutte le città soggette ai romani, fu la nostra quella a cui toccò di innalzarsi al più alto grado di fortuna, e di piombare poi nel baratro più profondo della miseria. Io credo che le sventure di tutti i popoli, di tutti gli altri popoli, a partire dall'origine dei tempi, restino inferiore al paragone con quelle dei giudei, che per di più non furono causate dallo straniero, sì che era impossibile raffrenare l'impianto. Se poi qualcuno vorrà giudicare senza troppa indulgenza per espressioni di rammarico, metta pure in conto la storia e i fatti e allo storico i suoi lamenti. Interessante questa distinzione, no? Ci sono i fatti che lui racconta e che lui pretende che sono veritieri, e poi c'è lo storico che può anche perdersi dietro ai suoi lamenti, ma l'importante è che i fatti siano veritieri. Del resto potrei anch'io a buon diritto criticare quegli scrittori greci che, mentre sotto i loro occhi si succedono eventi di grande importanza da rendere insignificanti al confronto le guerre dei tempi antichi, se ne adeguano a giudici severi, disprezzando coloro che si affaticano a tessere nel racconto, mentre seppure li superano nella composizione, restano inferiori nella scelta della materia. E si scrivono la storia degli Assiri e dei Medi come se gli antichi autori non l'avessero raccontata con sufficiente pronostica. Eppure rimangono al di sotto dei predecessori non meno nel vigore dello stile che nella impostazione. Quelli infatti affrontavano il compito di scrivere ciascuno la storia dei suoi tempi, e perciò come l'aveva vissuto i fatti dava chiarezza alla narrazione, così raccontare Fandoni non trovava accoglienza presso un pubblico informato. Questo è anche interessante. Io scrivo di cose del mio tempo, così posso essere smentito se dico qualcosa di falso. Ma se io scrivo cose del passato e le racconto ad un pubblico magari che è ignorante in materia, posso raccontare quello che voglio, perché tanto non sanno di che cosa sto parlando. Vado avanti. Certo, dice, lo scrivere la storia di eventi non ancora prima registrati e il tramandare posteri fatti del proprio tempo è opera degna di lode e di riconoscimento. E storico operoso non è quello che rielabora materiali e schemi altrui, ma quello che, oltre a dire cose nuove, imprime la sua orma nel corpo della storia. E così, a prezzo di molte spese e fatiche, io, che sono uno straniero, presenta ai greci e romani queste memorie di grandi imprese. A loro, quando si tratta di guadagni o di processi, subito la bocca si spalanca e si chiude la lingua. Mentre da capo della storia, dove bisogna dire il vero, raccogliere i fatti con molta fatica, essi tacciono, lasciando a gente più umile e che non è nemmeno informata di scrivere le imprese dei loro dominatori. Si è tenuta da noi in onore la verità della storia dal momento che essa è trascurata. Vedete la polemica forte con i greci. Tenete conto di una cosa, e qui apro una piccola parentesi. Quando l'impero romano, soprattutto prima di Augusto, negli ultimi tempi della Repubblica Romana e nei primi tempi dell'impero di Augusto, l'impero romano ha come grandi avversari i greci, perché deve sottomettere uno dopo l'altro i grandi regni ellenistici nati dalla disintegrazione dell'impero di Alessandro Magno. Pensate all'ultimo regno conquistato, che è quello dei Tolomei in Egitto, da Augusto, con la battaglia di Azio, con cui si conclude sostanzialmente la parabola dei regni ellenistici. Fino a quel momento, Roma utilizza in Medio Oriente gli ebrei contro i greci, per cui gli alleati dei romani in quel momento sono gli ebrei. Ad esempio, Cesare, a un certo punto, mentre è intento alla sua grande storia d'amore con Cleopatra, si trova in Egitto, viene assediato dai soldati del fratello di Cleopatra nel palazzo reale e viene salvato dalla guarnigione di mercenari ebrei. E in suo aiuto arriveranno anche degli ebrei dalla terra di Israele, comandati dal padre di Erode il Grande. Cioè, fino alla morte di Erode, sostanzialmente, gli ebrei sono i grandi alleati dei romani nella fase di consolidamento dell'impero. C'è un problema grosso, però, e questo porterà poi al conflitto, a una delle ragioni che porteranno al conflitto contro Roma, è che l'affinità culturale tra greci e romani è infinitamente maggiore rispetto a quella che ci potrebbe essere tra ebrei e romani. Di conseguenza, quando i greci capiscono che ormai l'impero romano è inevitabile, che non ci sono sogni di rivincita che tengano e che gli conviene adattarsi ai nuovi dominatori, a quel punto i romani sono ben contenti di ricostruire la relazione con i greci e di utilizzarli come, diciamo così, spalla nel mantenimento dell'ordine pubblico nell'impero. E quindi gli ebrei si ritrovano a un certo punto ad essere il terzo incomodo. E dopo Erode il Grande questa cosa diventa sempre più evidente. Adesso qua è interessante, in quest'ultima parte di questo prologo, questa polemica contro i greci ci fa capire che tutto sommato questa cosa di essere stati messi ai margini, gli ebrei ancora alla fine del primo secolo non l'hanno accettata, e che tengono comunque alta la polemica contro i greci e la loro cultura. E qui effettivamente gli storici greci contemporanei di Giuseppe Flavio sembrano farci una pessima figura, di essere degli adoratori così da quattro soldi, incapaci di mantenere le glorie del passato. E quindi ecco che arriva Giuseppe Flavio, che pur essendo un barbaro scrive in greco, perché se no la verità rimarrebbe celata e nascosta agli ai lettori romani. Adesso vedete un po', questa è l'atmosfera in cui nasce questo testo. Ma c'è ancora interessante questa insistenza sull'attenzione a raccogliere il materiale e le informazioni che potete scrivere la storia, che in altra forma però abbiamo trovato anche nel prologo di Luca. Adesso finisco di leggere questo brano, al paragrafo 6. Narrare dalle origini la storia dei giudei, chi sono, in quali circostanze uscirono dall'Egitto, quante terre percorsero nel loro migrare, quante di volta in volta ne occuparono, e come poi dovettero lasciarli, mi è sembrato fosse ora fuori di poco e per di più superfluo, perché da una parte molti giudei prima di me hanno narrato con accuratezza la storia dei tuoi genitori, dall'altra alcuni greci hanno tradotto quelle opere nella loro lingua senza molto tradire la verità. Prenderò allora le mosse dal punto dove terminarono quegli storici e i nostri profeti. Esplorò più ampiamente, con ogni possibile elaborazione, i fatti della guerra del mio tempo, mentre gli avvenimenti di età anteriore alla mia li accennerò succintamente. Adesso, qui ho tagliato tutta la parte in cui descrive quello che farà, e praticamente va alla conclusione dicendo: tutta questa materia l'ho racchiusa in 7 libri, senza lasciare adito al biasimo alla condanna di chi conosceva i fatti o aveva partecipato alla guerra. Scrivendo per i lettori amanti della verità, non del diletto, inizierò il racconto dal primo punto del precedente. Poi c'è tutto il libro, tutto, i 7 libri, e vi ho messo la conclusione dell'opera. Qui a termine la mia storia, che avevo promesso di scrivere con la più scrupolosa precisione, per chiunque volesse conoscere quali furono le vicende di questa guerra fra i romani e i giudei. I suoi pregi letterari lascio giudicare i lettori, ma per quanto riguarda la sua veridicità non avrei alcuna esitazione a dichiarare con sicura coscienza, che in tutta la mia opera non ho avuto di mira che quello. Adesso, questo prologo mi sembra interessante perché in molti punti assomiglia, proprio per le premesse metodologiche, assomiglia al prologo di Luca, e richiama lo spirito con cui Luca ha costruito il suo testo. Sarebbe interessante approfondire, ma naturalmente non è questo il momento, però approfondire un po' l'opera di Giuseppe Flavio, perché Giuseppe Flavio si ritrova in una situazione simile un po' nella situazione che dicevo all'inizio, cioè distrutto il Tempio, sconfitto il popolo. Beh, si tratta un po' di riprendere le fila del discorso. È come se ci sia stato un enorme strappo nella storia giudaica e si debba un po' rimettere in piedi il discorso che le armi in terra di Israele hanno interrotto. Naturalmente la diaspora non è stata coinvolta dalle operazioni militari, ci sono stati scontri in diverse città, ma subito fermati dalle autorità romane, che hanno impedito per lo più ai greci di opprimere o schiacciare o muovere guerra alle minoranze giudaiche nelle varie città dell'impero. Succede in Alessandria, succede ad Antiochia e in altre città dell'impero. Per cui Roma fa molta attenzione a tenere il conflitto legato soltanto alla terra di Israele. Quello che però è importante è che per il giudaismo, come dicevo, è veramente uno strappo. Di fronte a questo strappo, che cosa fa Giuseppe Flavio? Fa un'operazione che sostanzialmente è l'opposto di quella di Luca per molti aspetti. Cioè lui riracconta, e questo lo fa soprattutto nelle antichità giudaiche, ma anche nella stessa guerra giudaica, riracconta il giudaismo secondo la sua impostazione di sacerdote aristocratico di Gerusalemme. Quindi riprende quelle tradizioni che lui ritiene indispensabili per determinare l'identità del suo popolo. Lo fa sicuramente nei confronti del pubblico romano e anche greco dell'impero, a cui cerca di come dicevo, di dimostrare che gli ebrei sono un popolo tutto sommato pacifico e che quella guerra è stato un caso che si può superare, si può ricostruire il rapporto con le autorità romane, con l'impero, e si può ricostruire il posto, si può conservare, perché nella diaspora non si è distrutto, però si può conservare il ruolo e lo spazio che nella diaspora gli ebrei hanno conservato. Però è interessante la rilettura che viene fatta e il fatto che Giuseppe Flavio, proprio perché non c'è più il Tempio che garantiva quell'unità, cerca di costruire l'unità del giudaismo sull'eredità culturale e religiosa. Sull'eredità culturale e religiosa che in realtà, almeno a me, sembra ancora aperta, cioè in attesa della ricostruzione del Tempio e del ritorno alla normalità, al passato, per cui non ci sono delle forti novità nella presentazione che Giuseppe Flavio fa del giudaismo, ma c'è comunque una univocità, cioè il suo punto di vista. Lui non rende minimamente conto, se non parlandone, però non li fa sue le posizioni dei partiti religiosi che lui non, di cui posizioni lui non condivide. Ne parla, però la sua rappresentazione del giudaismo, come dire, da una parte c'è la fedeltà dello storico, per cui racconta di sadducei, esseni, farisei e zeloti, ma dall'altra è molto chiaro quello che per lui è il giudaismo. Qual è il suo quadro del giudaismo, che al centro vede il sacerdozio, i sacerdoti come interpreti della Torah e una certa interpretazione della Torah. Quindi è un giudaismo che viene presentato, di cui lui cerca di conservare gli elementi che ritiene fondamentali in attesa di una nuova, di un ritorno al passato, che però non arriverà mai, e in fondo, se volete, la sua come si può dire, la sua impostazione sarà poi perdente, perché questa impostazione, che in realtà è quella del giudaismo ellenistico, della diaspora, alla fine verrà sopraffatta nel corso del tempo dall'impostazione nuova del giudaismo rabbinico, che si imporrà gradualmente nella diaspora, e in effetti, infatti, sarà poi la linea vincente all'interno del giudaismo, quella dei rabbini, che in qualche modo pone le sue radici nel movimento farisaico. Questa linea di Giuseppe Flavio, per il fatto che il Tempio non verrà mai ricostruito e che non ci sarà un ritorno al passato, alla fine si perderà. E quindi rimane un po' una rappresentazione del giudaismo molto interessante per noi, per gli storici, ma alla fine è un giudaismo che non è più esistito, diciamo così. 100 anni dopo di lui praticamente il giudaismo sarà una cosa piuttosto diversa rispetto a quella che Giuseppe Flavio ci presenta. E questa è una risposta che c'è stata alla discussione del 70, che è un po', se volete, la risposta che è stata delle elite antiche precedenti alla guerra, che poi col tempo si perderanno e troveranno altre strade, ma saranno poi, diciamo così, assorbite e perderanno completamente la predominanza che avevano prima della distruzione del Tempio. Questo è una prima reazione del mondo giudaico incarnato nella persona di Giuseppe Flavio alla distruzione del 70. Come vedete, ci sono recenti aspetti, elementi interessanti che richiamano metodologia storica di Luca. Dall'altra però c'è poi una risposta, una rappresentazione del giudaismo che è molto diversa, decisamente radicalmente diversa da quella che proporrà Luca. La seconda risposta al 70 su cui vorrei portare la vostra attenzione è quella di alcune apocalissi. perché la distruzione di Gerusalemme ha suscitato, come dire, sì, ha ispirato molte apocalissi. Normalmente si dice che le apocalissi sono una letteratura di crisi, e in effetti la maggior parte di esse nascono, per esempio, dopo la crisi maccabaica oppure dopo la distruzione del 70. Noi in quel periodo vediamo che cosa? In particolare quelli più famosi sono il secondo libro di Baruch, il quarto libro di Esdra, l'Apocalisse di Abramo, abbiamo i Paralipomeni di Geremia, e così via. Ci sono anche altre piccole apocalissi minori. In ambito cristiano abbiamo l'Apocalisse di Giovanni, che nasce proprio dopo la distruzione del Tempio di Gerusalemme, proprio nel momento in cui nell'ebraismo si producono diverse e interessanti apocalissi. La cosa interessante su cui vorrei portare l'attenzione è però la somiglianza da una parte e la diversità profonda che noi abbiamo con Giuseppe Flavio. Perché in fondo quello che mi colpisce, poi dopo mi dite che cosa ne pensate, perché è un'opinione tutta mia questa, quello che mi colpisce è che nonostante il genere letterario delle Apocalissi, prendete quattro libri di Esa, due Baruch, ho messo qui qualche brano, sia completamente diverso rispetto a Giuseppe Flavio. Poi tra l'altro Giuseppe Flavio non sopporta gli apocalittici, non sopporta tutta questa roba, la fine del mondo, la predicazione del giudizio, eccetera. È estraneo alla sua teologia, che è una teologia molto rivolta al di qua, dal tuo punto di vista, secondo me è molto sadducea, molto vicina a quella dei sadducei. Cioè, se tu fai bene Dio ti prende, se tu fai male Dio ti punisce. Il giudizio rimane una prospettiva molto lontana da lui, il giudizio finale. Ecco, qui invece noi abbiamo tutto questo immaginario legato proprio al giudizio finale, la storia che ha una fine, la storia che va verso la vendetta finale contro i tempi, la rivendicazione dei diritti calpestati degli umili e così via. Quindi un'atmosfera completamente diversa rispetto a Giuseppe Flavio. Ma quello che trovo interessante invece è che in questi apocalissi voi avete sostanzialmente la stessa prospettiva di Giuseppe Flavio, cioè non c'è un vero e proprio cambiamento di paradigma o di lettura del giudaismo pre-70. In fondo per loro la distruzione di Gerusalemme rappresenta l'apice della vendetta di Dio nei confronti del peccato del suo popolo, che prelude alla vendetta finale di Dio nei confronti degli empi, e quindi prelude al giudizio, e quindi giudizio che sarà imminente e che sarà totale e definitivo. Però quello che mi interessa sottolineare è che non è che loro rileggono, cioè non è che la distruzione di Gerusalemme per loro rappresenta un fatto nuovo che scatena una lettura nuova della loro storia, della loro tradizione. Per chi ha scritto 4 Esdra, 2 Baruch, l'Apocalisse di Abramo un po' particolare, ma tutto sommato va in quella direzione, e tutti questi scritti qua, tutto sommato la distruzione di Gerusalemme è soltanto una riprova del fatto che Dio c'è, è arrabbiato con il suo popolo, come l'ha distrutto Gerusalemme nel 586 avanti Cristo per mano dei babilonesi, ora l'ha distrutta per mano dei romani, allora come oggi, come allora, Dio dopo la distruzione salverà i giusti e li costituirà Israele, questa volta però una volta per tutte, quindi ristabilendo il suo regno e così via. Però questo non porta a una rilettura della propria storia, una nuova comprensione del popolo di Dio, sia una nuova comprensione del popolo di Dio, per questo è quello il punto a cui voglio arrivare. Adesso lasciamo perdere un attimo, se prendete il secondo handout che vi ho mandato, vediamo semplicemente i passi da 4 a Esdra, che secondo me è il testo più interessante in questa direzione. Allora, 4 a Esdra è stato composto una trentina d'anni dopo il 70, perché infatti proprio Nepolo vi dice che è il trentesimo anno dopo la distruzione della nostra città, quindi siamo intorno all'anno 100, tutto sommato una decina d'anni dopo la composizione degli Atti degli Apostoli, se questa datazione è corretta. Il testo è interessantissimo perché è un testo, cioè dopo il libro di Giobbe nel giudaismo è forse il testo più interessante sulla teodicea, cioè pone la grande domanda, cioè tu Dio hai fatto delle promesse al popolo, però la distruzione di Gerusalemme che cosa significa? Che non hai mai... Che è tradito quelle promesse antiche, la risposta dell'angelo di Dio poi sarà no, assolutamente no, il popolo andava punito e le promesse io le manterrò. Per cui è un dialogo molto forte, poi che si conclude, sono tre dialoghi e poi tre visioni, quattro visioni che concludono, danno espressione a questo disagio da una parte, ma una risposta molto potente da parte di Dio che ribadisce la sua fedeltà al patto. Naturalmente alle spalle di 4 Esdra c'è una visione estremamente pessimista del mondo, dell'umanità, della storia, della possibilità degli esseri umani di fare bene e così via. Cioè i sabati sono veramente un pugno di persone rispetto a miliardi di dannati. Comunque leggiamo questo prologo e vediamo un po' di calarci nell'atmosfera, nelle domande di Esdra. Allora, nel trentesimo anno, dopo la distruzione della nostra città, io, Salatiel, che sono chiamato anche Esdra, mi trovavo a Babilonia, e qui è chiaramente una metafora per Roma. Giacevo turbato nel mio letto, e i miei pensieri mi salivano in cuore, perché avevo visto la desolazione di Sion e l'abbondanza di cui godevano gli abitanti di Babilonia. Il mio spirito ne fu fortemente agitato e prese a rivolgere all'Altissimo parole piene di timore. Dissi, oh Signore e Padrone, non fossi tu a parlare all'inizio quando formassi la terra, e questo da solo, e desti ordine alla polvere, ed essa ti dette Adamo come semplice corpo mortale? Ma anche lui era opera delle tue mani, soffiasti in lui lo spirito di vita e divenne vivo davanti a te. Tu lo conducesti nel paradiso terrestre che la tua destra aveva piantato ancora prima che venisse la terra. A lui desti un solo comandamento, lui lo trasgredì e subito tu istituisti la morte contro di lui e contro la sua discendenza. Da lui nacquero genti e tribù, popoli e famiglie senza numero. Ogni gente procedette secondo la sua volontà, di fronte a te si comportava male e con alterigio, ma tu non glielo impedisti. Però ancora a tempo debito tu facesti venire il diluvio sulla terra e sopra gli abitanti del mondo e li distruggesti. La loro fine fu la stessa, come la morte per Adamo e il diluvio per loro. Ma tuttavia fra loro tu ne lasciasti uno solo, assieme alla sua famiglia, tutti i suoi giusti discendenti. Ho tagliato un pezzo per non fare troppo lungo. Passò il tempo e si compirono gli anni e ti facesti sorgere un servo di nome Davide. I testi dicesti di costruire la città del tuo nome e in essa delle offerte da ciò che è tuo. Questo fu fatto per molti anni, ma poi coloro che abitavano nella città peccarono, comportandosi tutto come avevano fatto Adamo e tutta la sua posterità. Anche loro, infatti, si erano rivestiti di cuor maligno. Tu allora hai consegnato la tua città nelle mani dei tuoi nemici, ed io mi sono detto in cuor mio: forse che coloro che abitano Babilonia si comportano meglio ed è per questo che Sion verrà dominata. È accaduto però che io, una volta venuto qui, a Babilonia, abbia visto impietà innumerevoli. La mia anima abbia visto tanti scellerati in questi 30 anni, sì che il mio cuore ne è rimasto sconvolto, perché ho visto come tu tolleri i peccatori e rispetti chi si comporta male, mentre hai distrutto il tuo popolo e risparmiato i tuoi nemici, senza indicare a nessuno come tale via possa essere abbandonata. Forse che Babilonia si comporta meglio di Sion? O ti ha conosciuto un altro popolo oltre Israele? E quale altra tribù ha creduto nella tua alleanza come quella di Giacobbe, di cui non è apparso alcun compenso e il cui lavoro non ha dato alcun frutto? Ho molto viaggiato fra le genti e le ho viste prospere, ma in memoria dei tuoi comandamenti. perciò ora soppesa sulla bilancia le nostre pietà e quelle di coloro che abitano il mondo, e si vedrà da quale parte essa inclina. Altrimenti, quando è che non hanno peccato al tuo cospetto coloro che abitano la terra? O quale popolo ha osservato così i tuoi comandamenti? Troverai sì dei singoli uomini che li abbiano osservati, ma certo non dei popoli. Adesso vedete che sono parole estremamente forti in bocca a un ebreo del primo secolo, decisamente forti, perché lui sta dicendo, ok, il popolo ha peccato, va bene, dentro di noi abbiamo quello che lui chiama il cuore maligno, cioè una tendenza a fare il male, che spesso e volentieri ci sopraffa e ci porta a fare il male. Ok, però tu hai fatto distruggere al tuo popolo persone che sono ancora peggio del tuo popolo, persone che sono ancora più empie del tuo popolo. E quindi a cos'è servita l'elezione? A cos'è servito la storia dei patriarchi? A cos'è servita anche la fedeltà di certe persone? Se poi alla fine quegli empi possono distruggere il popolo eletto così come se fosse niente. Vedete, il 70 qui, la distruzione di Gerusalemme, qui ha scatenato una polemica molto violenta nei confronti del Dio di Israele, quasi un rinnegamento del patto. Naturalmente questa è un'apertura molto forte che dà vita a un dibattito molto intenso, ma che porterà a delle risposte molto precise. La prima risposta, dopo il terzo dialogo, è una visione, è la visione di una donna che piange il figlio morto. Esra si avvicina a questa donna e dice: senti donna, mi dispiace per il tuo figlio, ma qui c'è una città intera che giace in rovina, sono tutti morti, perché cioè, è un cordoglio nazionale, non è un cordoglio tuo. E a quel punto, in qualche modo, sembra che Esra abbia fatto sue le posizioni di Dio, abbia accettato il punto di vista di Dio, abbandonato il suo, e in quel momento quella donna che piange il figlio morto si trasforma nella Gerusalemme celeste, dando così una prova manifesta a Esdra che le promesse di Dio si realizzano alla fine dei tempi, si realizzano, ma si realizzano, e che quindi Dio è giusto e tutte quelle accuse che gli sono state fatte non sono giuste nei confronti di Dio. A questa seguono altre visioni, altre due visioni, una del Messia, una visione molto interessante di un'aquila che rappresenta l'impero romano, uno dei pochi testi antiromani che il giudaismo già di quel tempo ci ha trasmesso, sicuramente ce ne saranno anche altri, e alla fine quest'aquila che ha oppresso il genere umano con violenza e brutalità viene condannata e gli viene annunciato, il Messia gli annuncia la sua fine, la sua distruzione. Quindi c'è un orizzonte di speranza in questa letteratura apocalittica della fine del primo secolo. C'è un elemento di speranza, ed è appunto nel giudizio di Dio che viene, che arriva. Dio mantiene le sue promesse nonostante che la distruzione di Gerusalemme abbia fatto pensare a tutto il giudaismo del tempo, che in fondo queste promesse di Dio in qualche modo erano state tradite, però quello di nuovo che mi interessa mettere in evidenza è che qui avete la riproposizione di uno schema antico, dello stesso schema che trovate nel libro di Daniele, dello stesso schema che ritrovate in diverse apocalissi all'interno del libro di Enoch. Cioè il 70 è visto come una tragedia nazionale, ma non è assolutamente vista come la fine di un mondo o di un modo di essere del giudaismo, di un'epoca del giudaismo, è l'inizio di qualche cosa di nuovo. È l'inizio di qualcosa di nuovo nel senso che è visto come un atto clamoroso che precede la fine, e quindi la novità è che Dio porta il suo regno. Però questa rimane una cosa futura. In questo momento non rimane che attuare la legge di Dio e continuare a fare quello che si è fatto fino ad ora. La distruzione del Tempio sembra quasi teologicamente non creare dei grossi problemi né all'autore di Due Baruch né all'autore di Quattro Esdra. Forse questo si esprime la loro vicinanza al fariseismo. Però non si presenta un'idea nuova di giudaismo, se non forse tra le righe, però l'impressione è che c'è una sorta di continuità rispetto a una linea teologica passata. E quindi di fronte a questi due scritti, molto simile a questo, è l'Apocalisse di Giovanni, che tutto sommato si muove un po' nella stessa direzione. Adesso la discussione di Gerusalemme nell'Apocalisse di Giovanni non ha non gioca un ruolo particolarmente importante, diciamo così, quello che scatena in qualche modo le aspettative di una fine imminente è sostanzialmente la persecuzione dei giusti, la persecuzione dei cristiani, che viene vista come un sintomo della fine dei tempi che sta arrivando e che può quindi portare l'autore dell'Apocalisse a dire che Roma, la grande meretrice, Babilonia, sta per essere distrutta e con essa lo strumento di Satana, attraverso cui Satana agisce in questo mondo, e quindi il regno di Dio sta per arrivare. Di fronte a queste due reazioni, dunque, mi piace un po' collocare l'opera di Luca e per evidenziare l'originalità, perché Luca che cosa fa? Coglie la sfida del 70 in tutta la sua gravità, in tutto quello che rappresenta per il cristianesimo. Perché per i cristiani che cosa rappresenta il 70? Beh, tenete conto che fino al 70 più o meno il 70 segna un po' la guerra giudaica, quindi dal 66 al 70, in realtà al 73, perché poi Masada viene distrutta nel 73, se non ricordo male, o nel 74. In tutta la fase della guerra giudaica rappresenta per il cristianesimo, per il movimento di Gesù, due cose sostanzialmente molto importanti. Rappresenta, uno, la fine della generazione apostolica, cioè tra i 62 e gli anni successivi praticamente muoiono quasi tutti gli apostoli. In particolare muore Paolo, muore Pietro, muore Giacomo, il fratello di Gesù. Muoiono tra il 62 e il 64, in quegli anni lì. Quindi simbolicamente finisce quella generazione, quelli più giovani che sono andati avanti ancora più lungo, però simbolicamente la generazione degli apostoli finisce e si apre un tempo di incertezza. Perché? Perché il secondo elemento importante di quella prima generazione, della fine di questa prima generazione, è che questa generazione era animata, lo sapete bene, da una forte senso di attesa, di imminenza della fine. Paolo stesso è convinto che Gesù ritornerà prima della fine dei suoi giorni, prima della sua morte. E quindi muore Paolo, muore Pietro, muore Giacomo, e poi viene distrutta Gerusalemme, ma Cristo non è ancora tornato. Quindi scusate, chiudo la finestra che se no mi arriva proprio la luce addosso. Ok, scusate. Sono successi eventi per la piccola realtà cristiana, eventi epocali, e Cristo non è ancora tornato. Ma se Cristo non ritorna dopo la distruzione di Gerusalemme, che cos'altro deve accadere perché Cristo ritorni? Quindi la generazione post-70 è una generazione sconcertata, cioè una generazione che si trova da una parte un Cristo che non ritorna e che era stato atteso con molta intensità. E accanto a questo si vede di fronte a sé un giudaismo completamente smarrito, perché non c'è più il Tempio e quindi si sta un po' ripensando. Quindi avete Giuseppe Flavio che racconta la sua versione del giudaismo alle elite romane, ma anche alle elite giudaiche della diaspora. Avete persone che cominciano a scrivere Apocalissi, che leggono il 70 come l'annuncio della fine dei tempi. Però tu rimani un po' spiazzato. Che cosa significa tutto questo? L'attesa escatologica si intiepidisce, evidentemente molti si allontanano, lo vedete dalla lettera agli ebrei, lo vedete nel Vangelo di Matteo, che c'è nel Vangelo di Giovanni, che c'è un tentennamento e un abbandono da parte di molti ebrei di questo, dell'entusiasmo e quindi anche della fede in questo Gesù che non ritorna, che quindi sembra non mantenere fede alle sue promesse. Ecco che allora qui si inserisce il discorso di Luca, che non soltanto parla alla sua comunità, ma in qualche modo interloquisce anche con il giudaismo del tempo. E la novità di Luca è proprio questa ridefinire il cristianesimo, naturalmente una novità costruita sulla predicazione di Paolo, sulla predicazione degli apostoli, cioè non è che si tratta tutto, abbiamo già detto questo discorso della continuità, così, però letterariamente il pregio della sua opera è di dire ai cristiani del suo tempo e al giudaismo del suo tempo: guardate, il senso di tutto quello che sta accadendo è Gesù Cristo, è lui che ridefinisce l'identità giudaica, non nel senso che costruisce una nuova religione, occhio, ma nel senso che porta pienamente a maturazione tutte quelle che sono state le promesse di Dio attraverso i profeti e che adesso si sono compiute in Gesù Cristo. Questo è semplicemente, dice Luca, il tempo della testimonianza. Noi non sappiamo quando Cristo ritornerà, quindi l'escaton, la parusia in questo caso, cioè il ritorno di Cristo, viene rimandato a data da definirsi, la conosce soltanto il Signore, neanche il figlio dell'uomo la conosce. Noi in questo tempo, mediante lo Spirito Santo, possiamo vedere la parola che cresce, il nostro compito, come Gesù ha fatto, come hanno fatto gli apostoli, 12, e come hanno fatto i grandi testimoni, Stefano, Paolo, eccetera, e di portare avanti questa parola, farla crescere, darle spazio, portarle delle gambe per portare questa parola in tutto l'impero romano, in tutto il mondo conosciuto. Questo è il senso dell'opera di Luca. Quindi, secondo me, Luca, rispetto a un Giuseppe Flavio, rispetto a queste apocalissi, lui, come dire, da al 70 e a tutto quello che significa dal punto di vista ebraico, ma anche all'interno dell'ebraismo, dal punto di vista cristiano, un significato di ripensamento di tutto quello che è l'identità. E quindi la sua opera, soprattutto nel Libro degli Atti, serve a ridefinire questa identità giudaica alla luce della resurrezione di Cristo, che dà un senso alla distruzione di Gerusalemme, che dà un senso a questo tempo di attesa della fine, che rimane il senso dell'attesa, ma non è più un'attesa imminente come quella di Paolo. Dà un senso al fatto di essere seguaci e fedeli di Gesù. Quindi lui ricostruisce tutto questo discorso e lo fa in quel contesto giudaico-ellenistico di cui abbiamo parlato questa mattina. E a questo punto, e qui mi avvio alla conclusione di quello che volevo dirvi, è interessante vedere il confronto con Matteo. Matteo più o meno nello stesso periodo, nella stessa situazione, però la sua risposta è completamente diversa, se volete. Naturalmente è tutto centrato intorno alla figura di Gesù. Ma non è un giudaismo di tipo ellenistico, che ormai è imparato anche all'allontanarsi, di tipo ellenistico, però passato attraverso la predicazione di Paolo. Questo è fondamentale in Luca, lo sottolineo ancora, che ormai ha imparato ad allontanarsi non tanto dalla sinagoga quanto dall'osservanza della legge. È un giudaismo, che è un cristianesimo che è imparato ad accogliere i pagani e a non, come dire, a rispettare quelli che osservano la legge, ma a presentare una via a Cristo che non passa attraverso la legge. Ecco, Matteo invece presenta, dà delle risposte a queste stesse domande, però partendo da un cristianesimo, un giudeo-cristianesimo, che invece per la maggior parte ha ancora interesse alla legge. e alla sua corretta osservanza. E quindi Gesù diventa anche un maestro della legge, se volete, è colui che dà la giusta interpretazione alla legge di Mosè. È per questo motivo che nel Vangelo di Luca la polemica con i farisei, tutto sommato, è assolutamente limitata, mentre nel Vangelo di Matteo è una polemica feroce e violentissima, perché giocano sullo stesso campo. Luca gioca su un altro campo rispetto ai farisei, però hanno preso una strada diversa da quella del cristianesimo di Luca. Mentre per Matteo il campo è lo stesso dei farisei, cioè qual è la giusta interpretazione della legge di Mosè? Queste sono persone a cui interessa sapere qual è quella giusta. Quella giusta sarà quella che dà Gesù e non quella che danno i farisei, perché Gesù ha saputo difendere lo spirito della legge e interpretarla nella maniera corretta. I farisei invece introducono delle cose nuove e diverse che non vanno, vanno contro lo spirito della legge di Mosè. Quindi ci sarà tutta quella feroce polemica con il farisaismo su cui sfondo appunto c'è anche un discorso di convivenza all'interno della sinagoga, ed è chiaro che la comunità di Matteo è stata buttata fuori a calci dalla sinagoga, e questa cosa pesa, questa cosa brucia, e si sente molto nelle pagine del Vangelo di Matteo. Quindi vedete, Luca ha una sua risposta e ha una sua che è calata pienamente nelle dinamiche teologiche del tempo, nelle problematiche di quel periodo di 30 anni circa dopo la distruzione del Tempio di Gerusalemme, problematiche che sono comuni a tutto il giudaismo, ma sono particolarmente forti in un movimento messianico come quello di Gesù, dove appunto ci si aspettava il ritorno, e questo ritorno non avviene. E se volete, in qualche modo la linea di Gesù, di Luca, è quella vincente, perché poi alla fine è questa linea qua che si impone nel cristianesimo antico, e questa è la linea che viene seguita. Matteo rimarrà forse l'Evangelo più utilizzato per tanti motivi, ma il cristianesimo che sta dietro al Vangelo di Matteo sostanzialmente col tempo sparisce, mentre il cristianesimo che sta dietro al Vangelo di Luca sarà quel cristianesimo paolineggiante, che appunto, in questo senso Bauer aveva abbastanza ragione, che sta un po' tra Pietro e Paolo, no? Però questa versione petrina del paolinismo, se volete, se permettete il gioco di parole, che sarà poi vincente nel corso del secondo secolo e che si imporrà sulle altre varie correnti. Quindi in questo senso Luca non soltanto all'interno del dialogo, del dibattito del suo tempo, ma ci gioca con delle carte molto forti, tant'è che la sua linea sostanzialmente sarà quella vincente. Quindi questo è un po' quello che volevo dire per collocare Luca un po' nel suo tempo. Non so se su questo ci sono delle domande, volevo magari... magari queste domande le vediamo un po' alla fine, se mi permettete. Vorrei solamente sottolineare ancora un'ultima cosa. Se questo discorso qua fin qui è chiaro, spero, volevo soltanto aggiungere un'ultima cosa. Abbiamo detto quindi ci possiamo fidare, o possiamo comunque utilizzare, naturalmente gli storici fanno sempre tutto con una distanza critica ed è giusto che sia così, ma possiamo utilizzare il Vangelo di Luca per ricostruire il cristianesimo delle origini? Mi pare che la risposta che possiamo dare dopo quello che ho detto è sì, tenendo conto di tutti questi elementi, di questa impostazione di Luca, però sì, secondo me si può utilizzare. E quindi arrivo all'ultima domanda, cioè se noi costruissimo una storia del cristianesimo delle origini senza utilizzare l'opera lucana, si potrebbe fare una cosa del genere? Qui vi faccio solo vedere, a mo' di conclusione, due libri, uno più recente del 2014, Enrico Norelli, La nascita del cristianesimo, edito da Il Mulino, Enrico Norelli, attore che non credo che abbia bisogno di presentazioni, e François Vougat, ne abbiamo già parlato di lui, Il cristianesimo delle origini, edito dalla Fraudiana, un libro un po' più datato, siamo negli anni 90, se non sbaglio, sì, 1994, Il cristianesimo delle origini. Adesso, che cos'ha, perché vi presento queste due tra le tante storie delle origini cristiane? Un po' perché sono molto interessanti entrambe, però in particolare François Vougat è un autore profondamente critico nei confronti del libro degli Atti, cioè lui dice molto chiaramente: gli Atti non possono essere usati come fonte, neppure come fonte complementare per la ricostruzione della cronologia paolina. Cioè lui proprio dice: no, gli Atti per Paolo non si possono usare. E lui mi ricorda, ne abbiamo parlato una volta tu per tu, e lui mi disse: no, guarda, il problema è questo, se tutte le volte che io ho una tradizione paolina e una tradizione di Atti che si avvicinano, cioè una volta che i due autori parlano della stessa cosa, come potrebbe essere la, per esempio Atti 15 e Galati 1 e 2, ne abbiamo parlato ieri, non sto a ripetermi, bene, se Atti in queste situazioni in cui parlano della stessa cosa mi dà una rappresentazione così diversa dalle lettere di Paolo, vuol dire che io non mi posso mai fidare del libro degli Atti. Adesso lui parte da questo approccio radicalmente negativo nei confronti di Atti, poi però alla fine, se voi